Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non me ne segno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi continuiamo a parlare di Stati Uniti, continuiamo a parlare di elezioni, non solo quelle presidenziali in realtà, ma allarghiamo un po' il nostro raggio di osservazione per andare a vedere anche per cosa altro si è votato. E lo facciamo per tutta la puntata, perché per fortuna non ci sono stati altri eventi catastrofici nel mondo o non così catastrofici da intrufolarsi all'interno di Non mi rassegno. Quindi cominciamo subito e partiamo col dire che abbiamo qualcosa che si avvicina all'essere un po' un vincitore di queste elezioni, nella fattispecie Joe Biden. Perché allora, vi ricordate un po' come funzionano le elezioni negli Stati Uniti? Ci abbiamo fatto uno speciale, comunque ve lo dico proprio in due parole. Bisogna avere, per essere eletto presidente degli Stati Uniti, bisogna avere la maggioranza dei grandi elettori, che sono queste persone, spesso funzionari di partito, che vengono elette nei vari stati in maniera proporzionale al numero di abitanti di ciascuno stato. Vuol dire che la California ne elegge 55, il Texas 38 e così via verso i paesi meno popolati. E il candidato che ottiene più voti in uno stato si prende tutti i suoi grandi elettori. Attualmente il vantaggio nei grandi elettori di Joe Biden si è allargato con le vittorie in Michigan e in Wisconsin, che fino a ieri erano due paesi abbastanza in bilico, che l'hanno portato a 253 grandi elettori. Gliene bastano 17 per arrivare al numero di 270, che è la maggioranza assoluta dei grandi elettori, che gli permette quindi poi di essere eletto presidente. Gliene bastano 17 e in questo momento Biden è avanti in Nevada e Arizona in maniera non enorme, ma comunque abbastanza rassicurante per gli elettori democratici. Nevada e Arizona che complessivamente esprimono proprio 17 grandi elettori, quindi già solo questi due stati gli consentirebbero di essere eletto presidente, ma fra l'altro è anche vicino a rimontare Trump in Pennsylvania e in Georgia, mentre il North Carolina sembra essere l'unico stato molto in bilico dove Trump però sembra essere più avvantaggiato. Ma questa cosa da sola non gli basterà, non gli servirebbe a niente. Trump intanto sta annunciando ricorsi, chiede di fermare a più riprese il conteggio dei voti arrivati successivamente, insomma nei giorni successivi alla giornata di ieri, perché in alcuni paesi i voti inviati via posta possono arrivare, se sono timbrati entro la scadenza elettorale, possono arrivare ai seggi fino a 3 giorni dopo. Lui sta chiedendo che quei voti non vengano conteggiati, chiede il riconteggio degli altri voti, insomma, sta facendo una sorta di ostruzionismo istituzionale. Nella notte, però, ci sono anche state manifestazioni di segno opposto in diverse grandi città americane per fare appunto la richiesta opposta a quella fatta dal presidente, ovvero per chiedere che vengano contati tutti i voti. Manifestazioni organizzate soprattutto da un gruppo di attivisti che si chiama Protect the Results, che è stato fondato proprio per contrastare l'eventualità che Trump contestasse gli esiti della tornata elettorale. Comunque, negli Stati Uniti in realtà non si eleggeva solo il presidente, ma si votava anche per il Congresso. Vi dico brevemente come funziona il Congresso statunitense. Ci sono la Camera e il Senato, come da noi, solo che si eleggono in maniera molto diversa fra loro, perché sono il frutto di una specie di compromesso che ai tempi fecero i padri fondatori degli Stati Uniti fra coloro che volevano che il Congresso fosse espressione, cioè rappresentasse i vari paesi membri in base alla popolazione, e coloro che volevano, ovviamente, quelli che provenivano dagli stati più piccoli, che volevano invece che ogni stato avesse esattamente lo stesso peso. Quindi si scelse di fare due camere diverse, una che rappresentasse i paesi in base alla popolazione, che era la Camera dei Rappresentanti, e l'altro invece il Senato, che li rappresentasse in maniera totalmente paritaria. Non è l'unica differenza fra le due camere, la Camera è anche molto più popolosa rispetto al Senato, che ha solo 100 senatori. Ma inoltre la Camera viene sciolta e rieletta ogni 2 anni, quindi una di queste elezioni coincide con le elezioni presidenziali, quelle che si sono tenute ieri, l'altra cade a metà mandato di ciascun presidente, viene definita l'elezione di mid-term, mentre il Senato non si scioglie mai completamente, i senatori singolarmente restano in carica 6 anni ciascuno, solo che ci sono elezioni ogni 2 anni, vuol dire che ogni 2 anni più o meno si rinnova un terzo del Senato e una di queste elezioni cade anche questa appunto in concomitanza con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. E questo comporta anche che sia più difficile ribaltare una maggioranza al Senato perché ogni volta si elegge solo un terzo dei rappresentanti, quindi il Senato è un organo un po' più stabile rispetto alla Camera. E infatti, mentre alla Camera i democratici confermano la propria maggioranza conquistando una maggioranza abbastanza larga, al Senato si stanno affievolendo ora dopo ora le loro speranze di riconquistare anche il Senato, che più probabilmente, con lo spoglio ancora in corso, resterà in mani repubblicane. E qui il Partito Repubblicano potrebbe provare a boicottare in qualche modo un'eventuale presidenza di Joe Biden. Comunque, oltre che per il Presidente, oltre che per la Camera e per il Senato, nei vari stati, nei singoli stati americani, poi si sono votate un po' di cose che al di là di chi sarà il nuovo Presidente eletto, ci restituiscono un'idea degli Stati Uniti contemporanei. Ad esempio, gli elettori del Mississippi hanno approvato la nuova bandiera del loro stato in cui sono stati eliminati tutti i simboli confederati. E sono stati sostituiti da una magnolia su sfondo blu, accompagnata dal motto In God We Trust. In California è stata approvata la Proposition 22, che è una legge proposta e promossa dalle società della gig economy, tipo Uber, tipo Lyft, per fare in modo che i loro lavoratori non siano considerati alla stregua dei dipendenti, quindi non debbano pagare loro, assicurazioni sanitarie, ferie straordinarie. E quindi è una legge che tutela molto queste grandi aziende della gig economy, a scapito dei loro lavoratori. E è stato uno dei referendum, tra l'altro, più costosi della storia californiana, visto che queste aziende hanno investito più di 205 milioni di dollari per spingere la propria visione. In Louisiana, invece, gli elettori hanno votato affinché nella Costituzione del loro Stato sia inserita una frase contro l'aborto. È un po' il primo attacco in tutti gli Stati Uniti alla celebre sentenza della Corte Suprema del 73, la famosa sentenza Roe vs. Wade, che riaffermò il diritto all'aborto. E comunque, al di là di tutti questi segnali che ci mandano un'idea degli Stati Uniti molto conservatrice, ricordiamoci che se non ci fosse stata la pandemia con l'economia degli Stati Uniti che aveva iniziato a correre, Trump avrebbe probabilmente stracciato Biden prima ancora di andare a votare. Insomma, gli Stati Uniti oggi sono questa roba qua, non sono i film di Hollywood, non sono il politicamente corretto degli Oscar. C'è una scissione enorme fra l'immagine che gli States raccontano di loro stessi, e anche le convinzioni di una elite, diciamo, di statunitensi, e quello che poi pensa invece la pancia del paese. Ed è una tensione enorme che mai come in questo momento rischia veramente di esplodere. Altra notizia, da ieri gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori dall'accordo sul clima di Parigi. Lo aveva annunciato un anno fa Mike Pompeo, il segretario di Stato, e adesso la decisione, trascorsi 12 mesi, è diventata ufficiale. Quindi gli Stati Uniti non fanno più parte dell'accordo di Parigi, sulle circa 200 nazioni che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra, gli USA sono gli unici a tirarsi indietro, di fatto. E fra l'altro sono anche, secondo diverse ricerche, i principali inquinatori della storia, nel senso che storicamente gli Stati Uniti hanno emesso più monossido di carbonio in atmosfera di qualsiasi altro paese dall'inizio dell'era industriale, quindi a partire dalla metà del XIX secolo circa. Certo è che se effettivamente Joe Biden dovesse diventare presidente degli Stati Uniti, ha già detto che ha già assicurato che fra i suoi primi atti ci sarà un rientro nell'accordo di Parigi. Quindi in quel caso sarebbe una fuoriuscita molto rapida, breve e indolore. Nel caso in cui invece fosse Trump alla fine a sorpresa a venire rieletto, questa cosa evidentemente non succederebbe. Va bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Io spero che vi sia piaciuta. Vi saluto e vi do appuntamento domani, come ogni giorno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, con una nuova puntata di Non mi rassegno. Vi ricordo anche che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, ci trovate tutti gli articoli di cui vi parlo durante la rassegna, ma anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità, nonché tre modi molto molto semplici per seguire Io Non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram oppure alla newsletter dedicata. Detto ciò, appunto, vi saluto, ci vediamo domani e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto.